Sì, ecco, stavo dicendo che nei rapporti intragruppo con soggetti, tra soggetti di cui uno residente e l'altro non residente, non è indifferente il modo in cui il profitto complessivo viene ad essere ripartito. Non è indifferente la ripartizione del profitto complessivo, perché ovviamente se vi è un differenziale di tassazione nei due paesi, il gruppo in quanto tale, diciamo, ha l'interesse a ripartire il profitto globale, diciamo così, in un modo piuttosto che in un altro. Cioè, fermo restando che, come dicevo prima, il profitto complessivo non viene a dipendere dal modo in cui esso è ripartito tra le singole consociate. Questa ripartizione però può rispondere a un puro calcolo di convenienza fiscale, a una pianificazione fiscale. Facciamo sempre l'esempio di prima. E cioè una società di distribuzione di calzature che è situata in Italia ed una diversa società di distribuzione che invece si trova, mettiamo, in Polonia per il mercato polacco. E la Polonia ha un'aliquota di tassazione più bassa di quella italiana. Qual è la convenienza in questo caso per il gruppo? Il gruppo avrebbe la convenienza a fare in modo che la maggior parte del profitto complessivo derivante dalle transazioni coi terzi che la maggior parte del profitto venga attribuita alla società con la più bassa aliquota d'imposta, cioè alla società polacca, alla società di distribuzione. Com'è che si fa a ottenere questo? Beh, lo si può ottenere pattuendo un prezzo interno di trasferimento che sia tale da massimizzare l'utile di una società e minimizzare quello dell'altra. Nel caso che sto facendo, ad esempio, la società di produzione che vende alla società di distribuzione avrà l'interesse, ci sarà l'interesse a far sì che questo prezzo interno di trasferimento sia il più basso possibile. Se la società di produzione produce ha un costo di produzione di 50 e mettiamo, vende alla propria consociata a 60, ci saranno 10. E poi la società di distribuzione vende al terzo acquirente a 100, ci saranno che il profitto globale di 50 viene ripartito come segue: 10 alla società italiana, 40 alla società polacca. E quindi mettiamo che questo minimizza il carico fiscale complessivo rispetto ad una situazione in cui, ad esempio, la società di distribuzione di produzione vende a 80 e qui, in cui avremo invece che il prezzo interno di 80 fa sì che 30 vengono conseguiti dalla società italiana e soltanto 20 dalla società polacca. È chiaro che, ripeto, siccome l'aliquota fiscale è più bassa in Polonia che in Italia, nell'esempio che sto facendo, non so se è così, ma credo, ma sì, mi risulta che sia così, la Polonia ha un'aliquota più bassa della nostra, il prezzo interno, chiamiamolo così, il prezzo di trasferimento interno, rischia di non essere rappresentativo, della ricchezza, realmente prodotta dai vari soggetti della transazione. Ripeto, il gruppo non ha interesse a effettuare una più corretta e più rispondente a parametri di mercato, ripartizione interna del profitto, perché non è quello l'interesse. Il gruppo guarda un altro tema, dice: a noi non interessa come e se la società italiana o quella polacca faranno di più utile l'una o di più utile l'altra, tanto l'utile complessivo quello resta. Quello che noi interessa fare è pagare un livello di imposte il più basso possibile. Diciamo, non è detto che nei gruppi ci sia solo questo ragionamento, ma questo ragionamento però è molto presente. Che cosa fa il legislatore in questi casi? In questi casi, continuare a fare affidamento sui corrispettivi pattuiti intragruppo è molto pericoloso. Perché? Perché ci si presta si presta diciamo ad una politica di pianificazione fiscale che ha due effetti. Uno, il primo effetto è che vi è una erosione, diciamo così, della base imponibile nel paese a fiscalità più alta. Cioè il paese a fiscalità più alta rischia di vedere le proprie basi imponibili ridursi per effetto di queste politiche. L'altro problema, che in realtà prescinde dalla convenienza fiscale che possono avere i contribuenti, è anche un problema di rapporti tra stati, cioè i prezzi di trasferimento, se lasciati alla libera determinazione delle parti correlate, possono distorcere la corretta ripartizione del profitto globale tra stati, in quanto questa ripartizione non segue più regole oggettive e parametri di mercato, ma segue regole interne di convenienza dei gruppi. E per queste ragioni, lo Stato italiano, ma così come gli altri, adotta sul punto delle specifiche normative, cioè una specifica normativa, che prende il nome di normativa o norme sul transfer pricing, cioè sui prezzi di trasferimento, dove si intende appunto per prezzi di trasferimento i prezzi di trasferimento intragruppo o tra parti correlate. E qual è questa regola? Questa regola costituisce una rilevante eccezione al principio generale di cui parlavo nell'ora precedente, e cioè il principio generale che assegna rilevanza ai corrispettivi pattuiti tra le parti. Nei prezzi di trasferimento intragruppo questa rilevanza dei corrispettivi viene a essere sostituita da un altro parametro, che è un parametro di mercato, il valore di mercato. Questo che cosa significa? Che a prescindere da quello che le parti hanno pattuito e che quindi si riflette nei bilanci, perché se poniamo la società di produzione, nell'esempio di calzature, nell'esempio di prima, ha venduto a un costo di produzione le scarpe di 50 e le vende a 60 la propria distributrice polacca, alla propria consociata polacca, e a questo punto realizza un utile di 10 sull'operazione, mentre la polacca realizza un utile di 40, nel bilancio dell'italiana noi troveremo un ricavo di vendita di 60. E in assenza di qualsiasi norma specifica, questo ricavo di vendita assumerebbe rilevanza anche nella determinazione del reddito imponibile. E invece, le norme prevedono una cosa diversa, cioè che se il prezzo pattuito non è in linea con il parametro di col valore di mercato della transazione e sostituendo il valore di mercato al prezzo pattuito deriva un aumento del reddito per la società italiana, allora in tal caso si deve assumere il valore di mercato. Quindi vi è una sostituzione del valore di mercato al prezzo pattuito. Questa sostituzione opera sul piano fiscale, e cioè l'impresa deve sapere che se pattuisce un prezzo intragruppo interno che è disallineato rispetto al valore di mercato di quella transazione, dovrà adeguare la dichiarazione dei redditi apportando una variazione in aumento, una variazione aumentativa del reddito. Poi inizio così a introdurre il tema delle variazioni in aumento e diminuzione, su cui dopo ci dobbiamo intrattenere. Quindi la società italiana ha di fronte a sé due scelte. Diciamo, cercherà, laddove possibile, di allineare, diciamo, conoscendo le norme, cercherà di allineare i prezzi pattuiti intragruppo ai valori di mercato, onde avere un prezzo intragruppo che risponde anche alle finalità e alle regole fiscali e non costringe a effettuare variazioni. Oppure potrà anche pattuire un valore diverso, ma a quel punto dovrà adeguatamente tenerne conto in dichiarazione, incrementando il prezzo pattuito in questo caso di un quid, tale da renderlo compatibile col valore di mercato. Se non lo fa, si espone a un'azione di rettifica, a un avviso di accertamento dell'amministrazione finanziaria, che potrebbe appunto rilevare lo scostamento del prezzo rispetto ai valori di mercato e quindi elevare un accertamento su queste basi. Come si determina in casi del genere il valore di mercato? Beh, dipende dalla situazione, ma elettivamente si andrà a cercare quale, ad esempio, quale potrebbe essere stato, quale sarebbe stato il prezzo, nell'esempio che stavo facendo, della vendita della calzatura, laddove la società di produzione avesse venduto direttamente a un terzo, ad esempio a un distributore indipendente. Quale sarebbe stato il prezzo di vendita a un distributore indipendente? Ecco, quello diventerebbe il prezzo di mercato. Chiaro che in molti casi non è facile stabilire i valori di mercato, esistono delle regole molto sofisticate e articolate di transfer pricing, su cui non possiamo entrare adesso ovviamente, ma insomma intanto abbiamo messo un primo punto fermo, cioè i corrispettivi rilevano in linea di principio come attendibile criterio di misurazione dei redditi, salvo ipotesi particolari come quella del transfer pricing, che segue una logica diversa per le ragioni che vi ho detto. Manca, non essendo scambi sul mercato, occorre introdurre dei correttivi. Altra considerazione sempre sui corrispettivi. Abbiamo detto rilevano i corrispettivi pattuiti. Attenzione, rilevano sì i corrispettivi pattuiti, e tuttavia questi corrispettivi pattuiti rilevano fino a che sono veritieri, cioè fino a che non nascondono degli occultamenti o delle simulazioni. Facciamo anche qui un esempio per far capire la questione. Supponiamo un'impresa di costruzioni edilizie che costruisce e poi vende sul mercato degli appartamenti siti in una località balneare, poniamo. Questi appartamenti vengono venduti a dei privati. Ora, poniamo che il prezzo di vendita di un singolo appartamento sia pattuito in un certo modo, cioè le parti si mettono in sostanza d'accordo e per nascondere, ovvero occultare una parte del corrispettivo all'amministrazione finanziaria, al fisco. Cioè mettiamo che il prezzo di vendita reale pattuito è 100.000 euro per un appartamento, ma le parti, ognuna è mossa da una propria convenienza, quindi l'impresa che vende ha l'interesse a sotto evidenziare i ricavi per risparmiare l'imposta sul reddito, oltre che l'IRAP. Il privato acquirente ha interesse magari a risparmiare sull'IVA, perché sulla parte di corrispettivo occultata ovviamente non verrà applicata l'IVA. L'IVA, abbiamo detto, è un'imposta sul consumo che grava sul consumatore. Quindi poniamo che a fronte di un prezzo effettivamente pattuito di 100.000 euro, le parti si mettono d'accordo e dicono: vabbè, facciamo risultare nell'atto di compravendita dal notaio che la transazione ha avuto un prezzo di 70.000. Quindi 70.000, prezzo dichiarato in atti, dichiarato nell'atto di rogito, e che finisce nei ricavi dell'impresa, 70.000. Ora, è evidente che in un caso del genere il fisco, l'amministrazione finanziaria, non è vincolata al prezzo dichiarato, perché altrimenti sono evidenti le conseguenze. Quindi, cioè basterebbe dichiarare un prezzo diverso da quello vero per mettersi al riparo da contestazioni. No, non è così. Quindi i corrispettivi pattuiti rilevano, ma purché siano corrispettivi veritieri, e cioè non nascondano simulazioni o dissimulazioni. Quindi in un caso di questo tipo, non è che l'impresa dice: ma io ho dichiarato in atto 70, quindi 70 tu devi prenderlo per buono come ricavo. No, perché se l'amministrazione ha degli elementi che le fanno ritenere, possono essere elementi di prova diretta o presunzioni, che fanno ritenere che il prezzo reale non era 70, ma era in ipotesi 100, ovviamente accerterà un'evasione di 30.000 euro, e cioè un ricavo non dichiarato, un ricavo non contabilizzato e quindi nemmeno dichiarato ai fini fiscali. Com'è che potrà l'amministrazione accorgersi e accertare una cosa di questo tipo? Beh, potrebbe avvalersi anche di prove documentali. Supponiamo che emerga da un'ispezione che erano stati redati che era stato redatto un preliminare di compravendita tra l'impresa e il privato che recava il prezzo di 100.000. Questo preliminare non è mai stato registrato. Le parti sono andate al rogito senza far riferimento al precedente preliminare e hanno pattuito 70. Ecco, qui l'amministrazione viene in possesso di un preliminare che porta un prezzo diverso. Questa, diciamo, è una prova abbastanza, è un elemento probatorio molto significativo che potrebbe appunto indurre a pensare che il 70 finale sia un prezzo parzialmente occultato, cioè che manchino 30 all'appello. Oppure potrebbero emergere altri elementi di tipo iniziario, ad esempio il fatto che il prezzo di vendita è anomalo rispetto a parametri di mercato, che è un prezzo sotto costo, cioè l'impresa magari ha costi di costruzione per 75 e vende a 70. Questo è strano, a parte condizioni particolari di mercato, di solito uno non vende sotto costo. Questo non significa che necessariamente in questi casi c'è stato un occultamento, questi sono indizi, dipende dal tipo poi di situazione. O altri indizi classici in questi casi magari sono il fatto che si vede che nei giorni precedenti o successivi il rogito l'acquirente effettua grossi prelevamenti in contanti dei propri conti. A cosa possono essere serviti? potrebbero essere serviti a pagare la parte in nero della transazione. Non è detto, potrebbero anche essere serviti ad altro, ma mettendo insieme tutta una serie di elementi, l'amministrazione può costruire un accertamento presuntivo di questo tipo, poi starà ovviamente all'impresa contribuente provare a dimostrare, se le cose non stanno diversamente, cercare di dimostrare quali erano le ragioni invece della pattuizione di quel tipo di prezzo. Quindi ecco, questo è un altro punto importante da sottolineare. Quindi riepilogando, rilevano i corrispettivi, tranne con tutte le precisazioni che abbiamo detto. A questo punto però, diciamo, quindi se esistessero soltanto queste poste, le poste che palesano uno scambio coi terzi e basato su corrispettivi pattuiti, tutto sommato il bilancio potrebbe anche essere direttamente preso come non solo come base di partenza di calcolo, ma come anche punto di arrivo, cioè prendo il risultato economico e lo faccio diventare e quello diventa uguale al reddito imponibile. Ripeto, come era nelle prime versioni dell'imposta sui redditi. Esiste però tutta un'altra serie di situazioni in cui il bilancio riflette non degli scambi con terze economie, ma riflette invece dei processi di valutazione interni all'impresa. Ad esempio, il processo di ammortamento dei cespiti. Quindi nella decisione di come ripartire il costo di un macchinario, poniamo, nel tempo, lungo la durata dell'utilizzo, non vi è un dato oggettivo esterno, ma vi è un processo di valutazione compiuto dagli amministratori, che dovranno decidere, stabilire qual è stato il consumo, l'effettivo deperimento, eccetera, del bene. Nella valutazione di un credito, ai fini del suo presumibile valore di realizzo, anche qui l'esito è quello di una valutazione interna all'impresa. L'impresa cioè acquisisce elementi che riguardano la capacità del debitore di pagare alle scadenze, la situazione quindi di solvibilità del debitore, la presenza di garanzie del credito, immobiliari, quindi ipotecarie oppure fideiussorie o di altra natura. Valuterà in buona sostanza quali sono le prospettive di incassare il credito e se vi sono degli elementi di rischio di cui tener conto. E questa è anche una valutazione discrezionale che gli amministratori compiono sulla base di elementi, ma ovviamente poi il margine di valutazione è molto ampio, può essere anche molto ampio. Ancora, nella valutazione delle rimanenze di magazzino, vi è un problema di evitare sopravvalutazioni, cioè in sostanza l'impresa deve confrontare il costo di acquisto o di produzione o comunque quella configurazione del costo rilevante per la valutazione con il valore di mercato a fine esercizio, e quindi se è il caso allineare, se il valore di mercato è più basso, allineare i valori a tali valori di mercato, no? Il principio del minore tra il costo e il mercato. Nella valutazione dei fondi rischi e dei rischi che richiedono accantonamenti, anche qui vi è una valutazione fatta dagli amministratori sull'effettiva esistenza di rischi sulla loro entità, che viene a dipendere da valutazioni anche molto soggettive del grado di rischio e, tra l'altro, valutazioni ispirate alla prudenza. Ora, in tutti questi casi e anche altri che possiamo immaginare, assumere le poste di bilancio come pienamente rilevanti nella misura in cui sono state iscritte in bilancio, anche ai fini della determinazione del reddito imponibile, si scontra contro alcune tipiche esigenze del tributario, che per certi aspetti sono diverse o addirittura opposte a quelle del legislatore civile. Vediamo alcuni tipiche, diciamo, vediamone alcune di queste esigenze. Beh, per esempio, una prima questione è che mentre le norme di redazione del bilancio civilistico sono ispirate a flessibilità e a discrezionalità valutativa, cioè si danno dei parametri molto larghi, tendenziali, ma poi si rimette ai redattori del bilancio, agli amministratori, la concreta determinazione della posta, della singola posta. Ebbene, questa grande flessibilità e discrezionalità valutativa non è invece non va invece tanto bene, non è invece nell'interesse del legislatore tributario, che piuttosto persegue esigenze di certezza e direi stabilità anche dei rapporti. Quindi il legislatore fiscale ha bisogno di regole che non facciano esplodere i casi di contenzioso. Cioè, lasciando, diciamo, che regole molto ampie e discrezionali governino la redazione delle poste così com'è nel bilancio, e che questo tipo di regolamentazione prenda effetto anche ai fini fiscali, si va a come dire, avere una regola che a questo punto diventa anche una regola tributaria, estremamente vaga, flessibile, e su cui possono nascere mille contestazioni. E l'amministrazione potrebbe sempre dire: ma chi lo dice che in quel caso l'effettivo deperimento in consumo era quello e non era quell'altro? Chi ce lo dice che che vi erano le condizioni per ritenere effettivamente sussistente un rischio di un esborso futuro in misura tale da accantonare un fondo in quella dimensione? Chi lo dice che un costo pluriennale aveva una durata attesa di utilità di 5, di 10, di 15 o di 20 anni, come tu hai fatto in bilancio? Secondo me non ce l'aveva quell'utilità, ne aveva una diversa. Oppure chi ce lo dice che un costo era da patrimonializzare o invece da spesare direttamente nell'esercizio del sostenimento? Quindi questo c'è un primo punto. Se si lascia grande flessibilità nelle regole, che sono quelle del bilancio, ma che poi diventano anche quelle fiscali, se non facciamo distinzioni, si opera in un contesto di estrema incertezza e di rischio di molte contestazioni. Il secondo punto che si collega anche poi a questo, è che a quel punto, se la regola, se le regole valutative indicate dal bilancio e dai principi contabili diventassero automaticamente buone e valide anche ai fini fiscali, l'impresa avrebbe la convenienza a sfruttare tutti i margini disponibili per comprimere il più possibile il reddito imponibile, anche con una pianificazione fatta sull'elemento temporale. E quindi, ad esempio, se come le quote di ammortamento rappresentano dei costi deducibili, l'impresa avrebbe la convenienza a dire che il macchinario in questione ha avuto un grosso deperimento e consumo, è stato molto utilizzato e che quindi questo giustifica delle quote di ammortamento molto, molto accelerate, in modo tale da comprimere i redditi imponibili degli esercizi. Al primo segno di incertezza sull'impossibilità di incassare un credito, l'impresa avrebbe la convenienza a svalutarlo, anche qui deducendo la svalutazione dall'imponibile. Più in generale, non so, poniamo un fondo rischi. Alla prima segno o segnale di rischio di contestazione, per esempio da parte di un cliente di una fornitura di beni, vi sarebbe la convenienza a stanziare un generoso fondo rischi, deducibile dal reddito anche in questo caso. Quindi tutte le valutazioni verrebbero usate, tutti i margini valutativi, cioè il rischio che vengano usati per deprimere i redditi imponibili e spostare il più avanti possibile il pagamento delle imposte. E questo è un rischio che il legislatore fiscale vuole presidiare. E poi ci sono degli altri, e quindi diciamo già questo, quindi l'esigenza di regole certe, il più possibile certe e che consentono di evitare contestazioni. L'esigenza di evitare che gli amministratori, tra l'altro facendosi scudo del principio di prudenza, adottino politiche di bilancio e di valutazione delle poste molto prudenziali, tali da comprimere i redditi imponibili. Qui il fisco ha un'esigenza opposta, no? Cioè quella di non avere sottovalutazioni del reddito imponibile. Mentre a fine del bilancio la prudenza potrebbe anche giustificarle queste sottovalutazioni entro certi limiti. Poi è chiaro che c'è sempre il principio di verità, ma quello poi diventa un tema puramente civilistico, che rimane sullo sfondo ma è molto remoto, che qualcuno contesti agli amministratori di aver adottato politiche di accantonamento troppo prudenziali. Semmai vi può essere il rischio opposto, cioè l'impresa sul piano civilistico quello che rischia, soprattutto in caso di fallimento, è di non aver adottato politiche prudenziali, ma se uno adotta politiche iperprudenziali è difficile che poi questa cosa si rifletta in una qualche contestazione con delle importanti conseguenze. E invece i fini fiscali, politiche di sottovalutazione degli imponibili attraverso margini di valutazione delle poste sarebbero molto concreti. Qui il legislatore mette un presidio, mette come vedremo dei presidi. Cioè, in sostanza, cosa sono questi presidi? Sono delle regole apposite che si innestano e si affiancano a quelle di bilancio. Cioè, in sostanza, il bilancio diventa il punto di partenza, ma poi occorre fare delle correzioni. Delle correzioni in sede dichiarativa. Non è questa l'unica serie di ragioni che induce il legislatore fiscale a prevedere degli scostamenti del reddito d'impresa fiscale, del reddito fiscale rispetto al risultato del conto economico. Perché? Sempre perché il legislatore fiscale ha anche altri tipi di esigenze. Ad esempio, poniamo la questione dell'inerenza dei costi, di cui parleremo, ma possiamo anticipare che l'inerenza è il rapporto che deve esistere tra un costo e l'attività di impresa affinché il costo sia deducibile. Cioè il costo deve essere un effettivo costo di produzione del reddito. Deve cioè avere un legame finalistico con la produzione del reddito. O, se vogliamo, con l'attività imprenditoriale. Un costo per acquistare un bene o un servizio estraneo all'attività invece non è in quanto tale deducibile. Quindi l'inerenza è un principio generale, che a rigore non richiede nemmeno norma espressa, infatti si ritiene che non vi sia una norma che lo esprime, ma che questo derivi semplicemente dal concetto di reddito stesso. Il reddito è tale se è calcolato al netto dei costi di produzione. Ma detto questo, il principio di inerenza, espresso in termini così generali, in talune circostanze potrebbe dar luogo a molte controversie e a molte contestazioni. E ciò soprattutto in relazione a determinati beni o servizi che possono per loro natura essere fortemente indiziati di un uso anche personale, se non solo personale. Così si spiegano ad esempio determinate norme che cristallizzano e forfettizzano il principio di inerenza in relazione a taluni beni o servizi, come ad esempio le autovetture o la telefonia cellulare. Quindi beni che possono essere suscettibili anche di uso privato. Cioè, vedete, non avrebbe senso una regola ad hoc sull'inerenza di un macchinario produttivo, perché il macchinario produttivo, diciamo, abbastanza per definizione è inerente all'attività di impresa. Un'autovettura invece può prestarsi sia a un uso inerente all'impresa che a un uso privato di chi usa l'automobile. E quindi il legislatore, anziché lasciare che di caso in caso, di volta in volta, venga ad essere messo in discussione in che misura l'uso dell'autovettura era inerente a quella specifica impresa, preferisce dettare una regola forfettaria che dice che magari i costi delle autovetture sono deducibili in una certa percentuale. Questa è una regola di certezza, grossolana per certi aspetti, ma che evita contestazioni e rende il rapporto tributario più facile da gestire. Ma norme di questo tipo, diciamo, norme che portano a scostamenti tra il quanto è iscritto in bilancio e quanto vale invece ai fini fiscali, ce ne sono molte. E poi le dovremmo esaminare partitamente, ma poniamo il caso, anticipiamo, non so, il caso degli ammortamenti. Se noi si lascia ai fini fiscali che l'ammortamento venga regolato dalla pura norma civilistica, quindi stabilire qual è stato l'utilizzo del bene e come lo stesso è deperito a seguito del suo consumo nel processo produttivo, si lascia operare una regola molto flessibile che ha quale rischio? Quello che dicevo prima, cioè che le imprese cerchino di accelerare il più possibile l'ammortamento e con il rischio che l'amministrazione finanziaria di volta in volta vada a contestare il modo in cui questa flessibilità è stata usata. Si andrebbe cioè ad aprire una contestazione continua su qual è stato l'effettivo impiego del bene. Questo moltiplicato per un numero molto elevato di casi, con rischio di paralisi del sistema a quel punto. E quindi il legislatore che cosa fa? Detta delle regole specifiche, ad esempio evitando che gli ammortamenti vengano fatti in misura eccessiva, cioè ponendo dei limiti alle aliquote di ammortamento deducibili. E poi vedremo che ci sono anche altre, tante altre regole che riguardano, non so, ad esempio la valutazione dei crediti o l'ammortamento di determinati intangibles, beni immateriali, e ripartizione del tempo di costi pluriennali, e tutte regole che sono specifiche del diritto tributario e della determinazione del reddito di impresa. E poi ancora ci sono altre ragioni per operare degli scostamenti. A volte, ad esempio, peculiari regole tributarie di determinazione del reddito sono proprio legate alla necessità, ad esempio, di evitare o di scongiurare comportamenti elusivi. Ad esempio, faccio un esempio, la deducibilità dei compensi agli amministratori deliberati dall'Assemblea segue nel bilancio un principio di maturazione di competenza economica. Al contrario, il legislatore fiscale sancisce, con una sua apposita regola, che la deducibilità dei compensi deve avvenire secondo il principio dell'incasso, cioè al momento del pagamento. Questa regola ha una matrice antielusiva, perché si vuole evitare che, pattuendo un compenso amministratori ma non pagandolo, vi sia un arbitraggio di tipo temporale. La società deduce il compenso nel momento in cui questo matura, mentre l'amministratore pagherà le imposte sul compenso soltanto nel momento in cui lo riceve, quindi qualche anno dopo, potiamo. E quindi, soprattutto nei casi di amministratori soci, ci può essere una confluenza di interessi tra società e amministratori per concordare un pagamento dilazionato del compenso, che però, se fosse deducibile subito dalla società, innescherebbe questo tipo di arbitraggio. E ancora, altre volte, vi è una necessità di rideterminare l'ammontare di determinate componenti in applicazione di specifiche esigenze fiscali. Possiamo fare l'esempio dei dividendi. I dividendi intersocietari sono esclusi da tassazione, sono esenti da tassazione per il 95% del loro ammontare. Questa cosa l'avevamo già spiegata. Il motivo è evitare la doppia tassazione dell'utile societario, che è già tassato nel momento in cui viene prodotto e che verrebbe tassato nuovamente nel momento in cui viene distribuito sotto forma dei dividendi. Fino a che il dividendo circola in ambito societario, da una società all'altra società che è sua socia, non c'è motivo di tassarlo nuovamente. Ecco che anche questa è un'ipotesi di scostamento, perché avremo un dividendo che è interamente imputato tra i componenti positivi del bilancio, ma che ai fini fiscali, dovendo essere esentato, richiede una specifica rettifica, variazione. E poi ancora, vi sono determinate norme che hanno una finalità extrafiscale, norme tributarie ma con finalità extrafiscale, cioè norme che perseguono determinate esigenze agevolative, incentivanti, che si prefiggono di esentare da tassazione determinate componenti o di rinviare la tassazione di determinate componenti, tanto per fare degli esempi. Quindi, in tutti questi casi, non si può prendere semplicemente il risultato di bilancio come elemento definitivo, diciamo, come perfetta determinazione del reddito d'impresa, ma occorre effettuare delle variazioni. Il modo di effettuare queste variazioni è attraverso delle variazioni in senso tecnico, in aumento o in diminuzione, nella dichiarazione dei redditi. che è quello che indica l'articolo 83 del testo unico. Quindi da qui ripartiamo nella prossima lezione.